Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Ma il maledetto non c'è questa sera? Eh no, caro mio.
Infatti, preparati che stasera torniamo a casa presto.
Son Mario! Ecco. Tanto non lo facevo, eh.
Cassandra?
Ciccio bastardita. Non si fotte con Nintendo.
It's me! Mario! E ti faccio un
Lo sapete, ma fare Sono cose serie è un cacchio di lavoro.
Sì, infatti.
No? Non guardare quello che si vuole, guardare quello che si deve.
Infatti, allora staccate la live o smettete di ascoltare
piano,
questo.
Piano, non dare serie su
Lui sta tentando di fare il Russell T. Davis tedesco.
Probabile.
Passa il tedesco Davis.
Cobra 11.
Vabbè, il futuro anche lì, macchine volanti.
Sì, esatto.
A cassa, io so io e tu non sei un cappello con dentro i bigliettini dei generi.
Sì.
No? Dove ognuno conosce bene un genere, ma pescano a caso e non pescano.
Nessuno è riuscito a pescare il suo. Lui me lo sa.
Aspettate che parlavo un po' con accende tedesche.
Cara mia, io sono dottore pazzo.
Per
niente, siamo dei babbani.
Perché
dei babbioni.
Perché Hollywood lo sa. Noi lo sappiamo. E loro sanno che noi lo sappiamo.
Mai più!
Ehi hey Cassandra, ricordami di ascoltare
Sono cose serie.
Buonasera e benvenuti alla puntata numero 30 della quindicesima
30?
Stagione 30 della quindicesima stagione di Sono cose serie. Oggi sono molto paccato, molto paccato.
Quindi anche perché si parla di cazzotti, mi sembra
proprio sì,
giusto.
Perché poi ci veniamo dopo. Abbiamo sempre la squadra in formazione ridotta oggi, come anche stasera non c'è il buon Matteo, ma in regia
ci ha abbandonato. Il
si
mazzo.
Farà il mazzo, il buon.
Voi mi vedete, ma io non vedo voi.
No,
Fabrizio Cucci. Di fianco a me c'è Paolo Ferrara, io sono Michelangelo Alesso. E dopo questa bella rilassata, vi proponiamo,
via.
Sì, con il sommario alla rovescia.
Via in
il sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
E anche orfani del nostro De Simone, l'angolo maledetto continua perché è degnamente sostituito dal buon Fabri che dà spazio a un comitato che ci ha a cuore.
Ma ci ha a cuore, ma non lo so. Ma prima vi parliamo della serie della settimana, A Thousand Blows, serie ambientata agli esordi della box professionistica inglese.
Tra poco invece partiamo come sempre con il nostro cazzeggio sfrenato, con questa pacatezza non
con
so quanto sfrenato, dove parliamo di Watch in Progress, serialità recuperi tra 3, 2, 1...
Allora, stasera sono scatenati in live.
Sì, sì.
È pieno di gente.
No, ma soprattutto hanno iniziato mezz'ora prima a scriversi sotto il nostro video di YouTube.
No, ma usateci pure per chiacchierare tra di voi.
Allora, vogliamo partire?
Parti.
Il solito Jack O'Lantern.
Ciao Jack.
Ci manda sempre il messaggio prepuntata che appunto dice: ciao a tutti, domanda prepuntata. Come mai voi di Sono cose serie riuscite a fare locandine fantastiche mentre quelle di Netflix fanno tutte
Allora, grazie innanzitutto perché non siamo d'accordo. Nel
però,
senso che
tu sei d'accordo, io... invece Elisa ci dice che concorda.
Vedi, ci abbiamo già un concorso.
Vabbè, fantastico.
Allora,
grazie.
Io esprimo subito una teoria.
Sì, esprimi.
Che intanto noi non lo facciamo fare a mio cugino.
Beh, in realtà ci proviamo. Faccio un piccolo spoiler: probabilmente dalla prossima stagione o anche a metà di questa stagione, perché cambieranno un
potrebbero
sacco
cambiare
di
cose.
Non volevo dirti, siamo alla 30ª puntata. Spero che la metà l'abbiamo già passata.
Non si sa, però probabilmente potrebbero cambiare delle cose ancora, perché stiamo pensando a fare un piccolo. Cos'è uno step per cambiare un po' il format in corsa? Però
quindi non preparatevi, le prossime saranno fatte con gli stickman.
Sì. Beh, allora ammettiamo che parte c'è tutto il lavoro che è fatto a manina, ma ci sono degli automatismi che ci permettono, insomma, di creare le copertine.
La verità è che abbiamo un grafico che ci lavora,
che
quindi sa quello che sta facendo.
Sono proprio basiche. Dai.
Comunque, a un certo punto, la discussione fra Jack O'Lantern e Lisa prende un'altra deriva, un'altra strada, perché appunto Lisa approfitta del fermento della chat per dire: non ricordo se è già uscito il discorso. Ma qualcuno ha per caso visto Adolescence?
Allora, ovviamente avremo una puntata dedicata ad Adolescence fra molto poco.
Cioè così,
abbiamo già visto e dato.
Visto anche io, guarda, vorrei provare
visto
a vederlo.
Sì,
vorrei provare a vederlo anche doppiato, perché l'ho visto in lingua originale.
Io al contrario, l'ho visto doppiato.
Potrebbe essere interessante. Sì, l'abbiamo visto e ci dedicheremo una puntata. Stiamo cercando un po' di rimandarla per due semplici motivi. Il primo, perché dopo averla vista, almeno la metà di noi sta ancora elaborando.
Io ho dovuto vederla comunque dilazionata, perché ogni puntata aveva bisogno di un tempo di digestione superiore alla puntata stessa.
E la seconda, perché vogliamo essere un po' fuori dal coro, perché tutti ne stanno parlando, anche persone che secondo me non sono
forse
molto
in grado, non è il caso che ne parlino.
Mancano i linotipisti, i tassidermisti, i ginecologi e credo gli giornalisti sportivi, e poi tutto il mondo terracqueo ne ha parlato.
Diciamo che comunque se entro Pasqua arriva, dai.
No, anche prima.
Potrebbe essere 2-3 puntate a partire da ora.
E stiamo già cominciando a pensare cosa scrivere, perché è talmente densa questa serie. Intanto recuperatela, perché magari ci riuscirete insieme a noi a superare.
Io l'ho data come esercizio facoltativo in classe.
Ah, sì?
Comunque scusate, ma che il tema non si era concluso, perché subito Jack O'Lantern risponde: dicono sia bello, anche perché non è americano, che già per questo dispone a suo favore.
Siamo d'accordo.
Serie inglesissima sotto tanti punti di vista.
Ma si ritorna poi sulle locandine, perché dice, sulle locandine Netflix ci sarebbe da fare un episodio. Vabbè, allora Lisa però naturalmente dice che ok, grazie alla risposta, che a lei non ha fatto impazzire.
No, davvero?
Però che aspetterà a questo punto la nostra puntata per commentare con noi.
Vi diremo tutto quello che molti non vi hanno detto su questa serie, perché abbiamo letto un po' riguardo questa serie.
Abbiamo stato studiati,
sì.
Ma a un certo punto arriva De Simone e dice: rimandate Adolescence perché siete dei maledetti birimbini.
Sì, siamo birimbini.
In realtà
dentro.
La settimana prossima c'è una serie.
Diciamo così, che in realtà
stiamo aspettando
Matteo per parlarne. Matteo continua a rinviare il suo ritorno.
È vero. Allora, cominciamo con le cosine. Mi prenoto per raccontarvi due cosine. La prima è che ho finito la seconda stagione di Scissione, ovvero Severance, su Apple TV Plus.
Io invece l'ho appena cominciato.
Ecco, allora, questo Anch'io. Piccolo cappello introduttivo. Non approfondirò molto, perché mi piacerebbe poi parlarne in separata sede con chi la vedrà. Io sono riuscito a seguire abbastanza fedelmente la scansione consigliata dal canale, e che dire. Allora, innanzitutto ci sono tante cose, cercherò di non fare spoiler. Questa seconda stagione è molto diversa dalla prima. Tutti i personaggi che hanno un'evoluzione molto importante. Mm-hmm. Io, tra tutti, a parte Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, che sono i personaggi principali, insieme a personaggi come John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette, eccetera, io vorrei fare un ode all'attore che interpreta Seth Milchick, perché fa un passaggio evolutivo. Lui cambia ruolo, nel senso che diventa, piccolo spoiler,
viene promosso.
Vabbè, ma è l'inizio della prima puntata.
Esattamente. Ma vorrei segnalarvi un paio di guest star che hanno arricchito ancora di più questa serie, che sono John Noble, ve ne avevo accennato in un famoso episodio, che è molto molto interessante, fa un personaggio, non vi dirò di che personaggio fa, perché quando lo vedrete capirete in che situazione si sono infilati. Poi abbiamo Gwendolyn Christie, che, se qualcuno non si ricorda, era Brienne di Tart nella serie Game of Thrones, però ultimamente aveva fatto anche Sandman, faceva Lucifero, molto interessante questa visione. Poi qualcuno mi dice che aveva fatto anche un personaggio nella...
Sì, ma non se n'è accorto nessuno, perché tanto era mascherato.
Nella trilogia sequel, ma questo non...
Già non se n'è accorto nessuno perché è la trilogia sequel, ma in più era mascherata.
Poi avevo raccontato che qualcuno ha fatto uscire l'informazione sul fatto che c'era anche un cameo di Keanu Reeves. Che in realtà dà solo la voce a una specie di documentario. L'hai visto, immagino, perché cos'è, nel secondo episodio?
Nel primo.
E la voce che senti è Keanu Reeves che parla. Fantastico. Il documentario con i pupazzi è una delle cose più interessanti che si vedono nei primi episodi. Allora, vi ho già detto che il comparto tecnico rimane, se non, secondo me, tocca dei livelli, io trovo, impressionanti. Vi avevo parlato dell'episodio 7, che è diretto per la prima volta dalla direttrice della fotografia, Jessica Lee Gagné, dove c'è questa famosa scena che sembra fatta in CGI, in realtà è solo composite, un VFX, una roba interessante. E poi l'episodio finale, che si intitola Cold Harbor, che è una summa all'ennesima potenza di tutte le pregevolezze viste finora, cioè la locura, l'intensità, la composizione dal punto di vista di immagine, che è firmata da Ben Stiller, che secondo me è come il vino, quello più invecchia e migliora giorno per giorno. Io non lo apprezzo molto come attore, anche perché si è costruito delle parti,
sì,
parti
è un attore di genere, diciamo.
È un attore di genere, bravissimo, però secondo me come regista fin dal...
No, come regista lui ha esordito con Giovani, Carini e Disoccupati,
sì,
se non mi sbaglio.
Ma io ho avuto come si dice?
Folgorazione.
La folgorazione con Mr. Mitty.
Walter Mitty.
Walter Mitty, scusami, il fantastico mondo di Walter Mitty, che era tra l'altro un remake di un film. Vecchio film anni 50, credo. Sì.
Bianco e nero. No, forse addirittura precedente.
Anche precedente. Che ho trovato fantastico. Poi ho un bel ricordo di quel film.
Quel film è meraviglioso.
Fantastico.
Tu davvero vuoi dire così tante cose, considerando che poi vuoi fare un discorso ancora più...
No, io fermerei qua dal punto di vista tecnico, perché non c'è nient'altro da dire. È una serie che si può mettere anche staccando l'audio, visivamente è una roba che ti folgora. Mentre invece narrativamente mi sono reso conto che ci sono tante cose, ho cercato di risolvere senza fare spoiler, dividere la narrazione in due segmenti. Secondo me ci sono due segmenti che sono interessanti da... Vorrei sapere se poi questa cosa vi torna. Cioè, il primo è quello.
Scissione,
esatto. Ma secondo me il fatto di essere duplice non è casuale.
Caso, non è
cioè, quello
caso.
Più immediato, il primo, che è propriamente narrativo, è sicuramente il più superficiale, quello che ti attrae subito, che potremmo semplicemente definire come il fattore Lost, perché è legato alle vicende dei personaggi, ci sono grandi misteri che vengono svelati, altri rimangono sullo sfondo, non affiorano, ma reggono comunque una tensione alla quale comunque non si può sfuggire. Questo secondo me è l'aspetto dove la scimmia monta a manetta, sempre e comunque, perché c'è questa curiosità di sapere, famoso pasqualismo, dove andranno a parare. E poi c'è quello più difficile da codificare, questo è molto complicato perché è proprio contenutistico, è più intellettuale e gira come sempre intorno al doppio, cioè abbiamo gli outies e gli innies, oppure c'è il fratello, esatto, il fratello buono contro il fratello cattivo, questa cosa torna soprattutto in un episodio particolare. Per alcuni di questi mettono radice nella filosofia, c'è cioè la famosa allegoria della caverna di Platone, cioè il fatto che la realtà come riflesso di qualcosa che noi invece non vediamo, e chi riesce a liberarsi dalle catene di questa famosa caverna dove vedi solo le ombre proiettate dalla luce del sole, scopre la verità, e questa verità è quella del filosofo. Però questa cosa, non so, in Matrix ad esempio è chiarissima,
è manifesta.
Altri invece proprio affondano nella psicologia, che è di stampo freudiano, c'è cioè l'io, l'es, e quasi sempre i personaggi in qualche modo, soprattutto verso la fine, si spiega questa cosa in maniera molto 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 precisa, affiora proprio sulla psicologia, magari un po' spiccia inizialmente, però se guardi bene 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 questa cosa del doppio psicologicamente è fortissima. Io ho trovato delle cose molto interessanti invece sulla morale, che pongono molti interrogativi. Nella prima stagione gli interni cercavano di capire e in qualche modo idealizzare quello che poteva essere l'esterno.
Sì.
In questa stagione sono gli esterni che si pongono dei dubbi sugli nei confronti interni. Sugli interni. Questa cosa anche super duplice. E gli interrogativi sono interessanti, del tipo: che fine fanno gli Innis quando gli Autis si licenziano o vengono licenziati? Oppure si può essere gelosi del proprio Innis? Perché tu interno puoi essere geloso della vita piena che fanno, ma gli esterni possono arrivare al punto, da un punto di vista amoroso, di avere delle gelosie verso i loro interni? Questa cosa è, soprattutto di un personaggio in particolare, c'è una caratterizzazione molto forte. Oppure quale sacrificio si è disposti a fare per garantire la sopravvivenza del proprio doppio, sia da una parte che dall'altra? L'ultimo episodio è fantastico perché c'è un dialogo, le vedete, le sentite le virgolette, tra un Innis e un Autis, e viene fatto in tempo reale utilizzando un espediente narrativo strepitoso. Cioè, solo per quei 10 minuti di dialogo
vale
la tutta la visione dell'intera stagione, perché è strepitosa.
Notevole.
Comunque, ribadisco un concetto che è molto chiaro. Scissione è sicuramente una delle serie più belle e interessanti degli ultimi 10 anni, che supera il genere, perché inizia come una distopia fantascientifica, ma va molto oltre.
Esatto.
Però Una cosa che mi sono chiesto è che non è facile.
No, non è una serie per tutti.
Non è mainstream.
No, no.
E potrebbe anche non arrivare a tutti, o peggio non essere compresa. E questa cosa ha un po' frenato il mio istinto di dire, capolavoro. Lo è sicuramente, visivamente, sì, a livello di storia, l'intrigo ci sta. Per cui,
ma non è un capolavoro pop.
Bravo, bravissimo. Questa secondo me è una cosa che comunque questa serie dovrà fare i conti per questo, per questa affermazione che hai fatto, che secondo me è molto calzante, ma anche perché la scimmia potrebbe non essere alta per tutti.
No, esatto.
Cioè, io ho avuto Fomento.
È una scimmia scissa.
È una scimmia
anche
scissa,
lei.
Scissa anche lei. Non, io credo che non tutti. Guarda, l'esempio più eclatante era per via della stanchezza. La si vedeva molto tardi la serie, e quindi si arrivava a un punto in cui io ero stanchissimo ma avevo gli occhi aperti e mia moglie crollava, Mara crollava, non ce la faceva.
È successo anche a me episodio.
È una serie sicuramente con un non lo so se la inscatolerei in quella che noi definiamo il controritmo.
No,
perché ha un ritmo proprio tutto suo,
sì, assolutamente,
anche perché ha queste componenti, cioè comunque un'iniezione di surreale fortissimo,
molto,
che la rende a tratti anche, non voglio dire onirica, però comunque straniante.
Sì, sì, succede il surreale potente.
Dalle capre, ci sono degli elementi che veramente ti portano su un leggero slittamento percettivo. Mm.
Vero, vero.
E questa cosa
che è assolutamente
appunto
voluto,
certo,
ma non è facile da.
Ma non è per tutti.
Esatto, esatto.
Ma non per come dire, differenza di intelligenza dello spettatore, proprio anche solo per relazione con questo tipo di
Quindi,
racconto.
Il primo motivo è che forse non è abbastanza pop per essere compresa. Il secondo invece è proprio narrativo, perché alla fine della stagione almeno due grandi misteri vengono risolti. E il problema è
che ne
adesso,
aprono altri sei.
E adesso no, si arriva a un punto fisso della, dici, adesso cosa faranno nella terza stagione?
Beh, tra le dirette abbiamo avuto infatti l'idea di dire, non è che fanno come Westworld, che cioè, sì, con la seconda stagione chiudono un po' tutte e tre le principali, infatti iniziano poi a parare a destra e
sinistra. Guarda, io ho molto
in
paura.
In realtà la differenza, quello che non credo, è nel fatto che secondo me in questo lato positivo di Stiller ha un'intelligenza su
anche dell'autore che
molto interessante. Secondo me, se c'è una terza stagione, non la stanno accrocchiando, nel senso che avevano già un'idea.
Sì, sì, sì.
Non
sì,
è una roba.
A tal proposito, vorrei tutti quelli che sono infoiatissimi con Scissione, vorrei dire che Ben Stiller in persona ha detto che la stagione 3. No, ha tenuto a precisare che non dovremo aspettare 2 anni per vederle, che arriverà, e dici 2 anni, ora ce ne saranno 4, no, dice arriverà molto,
molto presto.
Quindi ci aspettiamo perlomeno che l'anno prossimo non si possa riparlare di Scissione.
Non sei preoccupato per il fatto che Apple TV Plus sia in perdita di $1 miliardo all'anno, e quindi capire anche il futuro cosa vorrà farne Apple?
Ma non ne ho idea.
Di bancarotta, però capire cosa vorrà farne.
Secondo me, su una roba come questa serie, secondo me è preoccupato relativo per un motivo molto semplice. Questa è una serie che la rivendono a qualsiasi altra piattaforma nel caso in cui dovesse cadere.
Nel frattempo però è arrivato anche Big Gnomo, che dopo il suo ormai buona serie,
ciao,
dice che si è perso l'inizio,
okay,
perché sta anche bingiando la seconda stagione di Stargate SG-1.
Grande recupero.
Perché stasera sarà in diretta anche lui con Role Again, uno dei suoi podcast di gioco di ruolo.
Ritornando
a Scissione, ci tiene a farci sapere che non vedo l'ora di vedere la seconda stagione appunto di Severance, perché la prima l'aveva stupefatto e preso tantissimo.
Ci dirai anche tu la tua impressione. Siamo molto curiosi.
È sicuramente un bel vedere. Io ormai sono legato al pasqualismo senza limitismo, per cui voglio vedere dove vogliono andare a parare.
Certo.
Perché comunque di carne al fuoco ce ne dovrebbe essere ancora molta.
Io invece cambio completamente genere,
sì?
Perché ho un recuperone, nel senso che è passato un po' di tempo.
Già.
Vorrei parlarvi di un podcast che è uscito ormai nel 2021, quindi c'è già quasi 4 anni,
pandemia.
A ridosso di una pandemia, che si intitola Rider nella notte di Diego Caielli. Avevamo già parlato di un suo podcast poco tempo fa.
Sta uscendo, è ancora online, sta uscendo quindicinale, che è così vero da non credersi, sì. È molto carino.
E questo qui, secondo me, da un certo punto di vista, io l'ho riscoperto per caso, perché stavo ricercando quello in realtà.
Ok, è scritto Diego Caielli, è uscito pure quello.
E secondo me, da un certo punto di vista, allora, per tutta una serie di cose ci stava che fosse un momento giusto ascoltarlo quando è uscito, per carità. Però secondo me, col fatto che la pandemia è centrale nella storia di questo podcast, riascoltarlo a distanza di alcuni anni, sì, ha un suo valore, perché se lo ascoltate ora, lo ascoltate in un momento in cui avete cominciato a prendere un po' di distanza e ad aver digerito quella situazione surreale che abbiamo vissuto tutti quanti e che, posso assicurarvi anche in altri ambiti, per un po' di anni è stato anche un tabù.
Sì.
Nel senso che, non so se ci avete fatto caso, c'è un sacco di cose per cui appena succede la serie TV, il film, l'instant movie, l'instant book, eccetera. Sulla pandemia,
una serie di eventi,
escluso il mondo della letteratura, che qualcosina è uscito, eccetera, nelle produzioni audio-video è diventato un po' un argomento tabù.
Beh, come no? C'era il film italiano, com'era? Non mi ricordo come si chiama, Lockdown all'italiana.
Quello rientra nella categoria Natale A, che si è spostato, però i casi sono pochi, cioè a livello produttivo, e ve lo dico anche per esperienza diretta, c'è stato proprio una lunga fase in cui c'era, non si era soltanto resti dal punto di vista della produzione,
c'era proprio il rifiuto
per qualunque cosa toccasse in maniera diretta o
tangenziale,
abbastanza consapevole, il tema della pandemia. Quindi secondo me questo recupero,
Tranne Grey's Anatomy, che ce l'ha messa proprio in pieno la pandemia.
Okay. Sì, rimane comunque una buona testimonianza di quello che è successo. Ricordiamo quello che ha fatto lui.
Allora, esatto. Intanto cos'è Rider nella notte?
Non dobbiamo spiegare chi è Diego Caglielli.
È un racconto molto intimo, perché a tutti gli effetti è l'autobiografia fondamentalmente di quello che gli è successo, perché poco prima della pandemia Diego Caielli, che era un famoso sceneggiatore di fumetti, lavorava per Bonelli, Bonelli, eccetera, aveva deciso, per tutta una serie di circostanze, non vi dico tutto quanto perché giustamente lo scopriate nel seguire il podcast, e anche soprattutto per una serie di scelte sbagliate, aveva deciso di cambiare i suoi orientamenti professionali, rimanendo nell'ambito della scrittura ma andando in altri mondi, nello specifico soprattutto quello della stand-up comedian, eccetera. Arriva il lockdown, tutto chiuso.
Ovviamente questa cosa lo ha massacrato.
E insomma, per farla breve, era in difficoltà economica e l'unico lavoro, proprio perché estremamente skillato, si ritrova che l'unico lavoro che riesce a trovare che funziona è quello del rider. Si mette a fare il rider in scooter per consegnare vino. E quindi lui costruisce questo racconto serialissimo, perché c'è una costruzione seriale pazzesca, dove ovviamente si sovrappongono questi principali tre livelli, cioè il racconto estremamente privato e biografico, il racconto di quella dimensione allucinante
che è quella del rider,
della pandemia, del rider all'interno della pandemia, e in questo una serie di riflessioni molto 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 interessanti che oscillano tra questi due mondi, ma soprattutto sulla sua psicologia, sulle sue emozioni. Ma ripeto, la cosa interessante è che tutto questo è dentro un podcast estremamente narrativo, che segue delle con un'ottima scrittura, molto bella,
strano,
molto piacevole
da
ascoltare.
Strano che Diego non scriva male,
ma soprattutto con una costruzione estremamente intrigante che lavora sulla serialità. Quindi ci sono i cliffhanger veramente con una costruzione
Diego
molto molto
notevole,
carina,
notevole.
Devo dire, c'è soltanto un punto in un episodio dove, probabilmente anche una questione di gusto personale, c'è una scelta sonora che mi ha fatto, non dico storcere il naso perché si esagera, però che l'ho trovato un po' meno in sintonia con il resto, però in generale aggancia tantissimo, tantissimo, funziona molto bene. Secondo me è un bel esempio di buona scrittura, che appunto coniuga sia le meccaniche e le necessità dello storytelling puro narrativo episodico seriale per il podcast, e appunto il mettersi a nudo in questa maniera, anche è molto, molto esplicita, molto sincera, che anche se non mi piacciono di solito questi termini, però in questo caso
genuina.
Molto genuina.
Che effetto ti ha fatto a te? Lui riesce a mettere questa cosa nel tempo e a te ha fatto tornare in mente delle cose, ma allora, di quel periodo?
Sì. Allora, ritornando al concetto di prima, quello che vi dicevo, per cui secondo me è interessante un recupero a distanza, perché c'è stato il tempo di digerire. Però allo stesso tempo, riascoltandola, mi ha fatto tornare soprattutto a una sensazione che è quella che tuttora vivo ragionando e ripensando a quella fase, a quel periodo. Cioè la totale sensazione di scollamento temporale, di atemporalità. Cioè una bolla dove il tempo si è messo a scorrere in una maniera completamente diversa. E a tutt'oggi mi sembra un buco di tempo quella roba lì, no? Ed è intrigante e interessante questa cosa. Dal punto di vista del sound design è molto ricca, molto interessante, cioè è un bel
articolata,
sound design,
sì?
Molto articolata, forse, di nuovo, questa è una questione a gusto mio, forse anche troppo,
okay,
nel senso che è proprio tutta molto piena e ricca. Però
molto ambientata?
Molto ambientata, sì, allora, c'è una componente di ambientazione molto forte, e c'è una componente di commento sonoro, che forse è quella che mi è un po'...
Lui da questo punto di vista è un grande appassionato di musica, soprattutto di un certo genere. Lui è un appassionato di punk, post-punk, nu punk, quindi insomma...
Ecco, a proposito della musica c'è una cosa molto divertente, perché lui all'interno del racconto, ovviamente essendo anche molto autobiografico eccetera, cita molto spesso come esempi, come richiami dei brani famosi, ma ovviamente nel podcast per questioni di copyright non li può mettere, e quindi la persona che si è occupata, il tecnico, il fonico che si è occupato della sonorizzazione di questa cosa, ci ha appiccicato delle musiche, non so se vengono dalla libreria, da una libreria free copyright, o se magari ci ha crocchiato anche lui, che però somigliano o evocano quel brano. C'è un episodio che ha tutta una parte in cui racconta un brano di Ennio Morricone di un film, e c'è ovviamente non è quel brano, ma lo evoca molto.
Ok, figo. Quindi Rider nella notte, da recuperare.
Consigliatissimo, molto estremamente bene. Consigliato.
Prima della serie settimana volevo dirvi che questo weekend e parte dei giorni scorsi ho recuperato una serie che forse molti di voi se la sono trovata su Prime Video e ha detto: ma questa la guardo o non la guardo? La guardo, non
sono,
la guardo?
Sono tra quelli.
Ho saputo da voi che c'era, sinceramente non mi è uscita fuori in nessun modo, né sui social, né sull'app.
Vabbè, ma le serie Prime Video sono abbastanza sponsorizzate anche fuori dallo streaming, quindi insomma in qualche modo mi è capitato di sentire qualche trailer anche in radio. Comunque stiamo parlando,
scusa, devo aver messo il filtro su Prime Video perché non viene proprio fuori niente.
Comunque sto parlando di Comfort Zone, serie che è uscita tutta insieme il 20 marzo del 2025, 6 episodi, 30 minuti, ideata e interpretata da Macio Capatonda. Piccolo prologo: noi siamo dei grandi amanti di Macio Capatonda, lo seguiamo dai primissimi vagiti che abbiamo visto, a Mai Dire Gol, Mai Dire Jalapas, queste cose qua, ma abbiamo sempre trovato molto critico il fatto che sul corto lui sia geniale, a dei livelli, a delle trovate inarrivabili, secondo me, e anche secondo Paolo, e anche secondo chi ci sta seguendo probabilmente,
ma anche secondo me,
sul lungo spesso fa fatica a trovare la quadra giusta.
Non ha il giusto, come capita molto spesso ai comici, soprattutto quelli televisivi, che hanno a che fare con appunto uno spazio di uno spazio temporale molto concentrato, poi quando si buttano sul lungo.
La serie Mario a noi era piaciuta tantissimo, aveva degli spunti strepitosi sul
però
resto,
appunto erano più un insieme di gag con esatto. Il conduttore non era proprio una costruzione
esatto. Già, per esempio i film anche, allora gli spunti sono sempre molto interessanti perché non è quello il punto,
no.
È proprio la tenuta che
però
che...
massimo rispetto per Macio Capatonda, siamo sempre molto contenti quando lo vediamo, soprattutto quando fa queste cose estemporanee anche sul suo sito, i famosi prodotti con il nome, io questa roba l'ho trovata fantastica fin dall'inizio. Comunque questa serie 6 episodi 30 minuti, molto veloce da vedere, e per la prima volta Macio Capatonda mette a nudo se stesso, perché parliamo del personaggio Macio Capatonda che è stufo della crisi creativa che lo blocca da mesi e mette a rischio la realizzazione di una serie TV, quindi c'è un meta narrativo questa cosa qua. Macio Capatonda decide di affidarsi alle cure dell'eccentrico dottor Braggadocio, uno psicologo molto quotato tra gli esperti di psicologia.
Sarà stata a scuola con Peloponneso.
Peloponneso probabilmente. Una terapia d'urto che lo costringe ad affrontare una sfida ogni settimana per rivivere le sue più grandi paure e uscire dall'appunto dalla sua zona di comfort. Questa cosa è metanarrativa perché è molto sconfortevole questi ogni episodio ha un momento in cui tu stesso dici ma perché lo stai facendo? Situazioni molto sgradevoli per riuscire a ritrovare questa scintilla creativa. Sono molto interessanti perché ogni episodio ovviamente c'è una sfida che lui deve affrontare e lui riesce a inserire volontariamente dei tormentoni che sono molto interessanti. Allora diciamo subito che c'è Macio Capatonda che interpreta se stesso, poi abbiamo Francesca Inaudi che è un'attrice italiana che a me piace tantissimo, che interpreta Miriam, la sua compagna. E poi abbiamo Giorgio Montanini che fa questo professor Braggadocio che ha proprio una faccia strana. E poi abbiamo tre attori che interpretano se stessi, che sono Edoardo Ferrario, che è un attore ma soprattutto stand-up comedian, Gianluca Fru del gruppo The Jackal e Valerio Lundini che in quanto a surrealismo... E loro interpretano se stessi. Ed è un tormentone, perché lui puntualmente si ritrova con una questione legata a quello che deve fare, una questione morale, e lui si ritrova puntualmente insieme ai tre che commentano in una spa. Loro sono sempre in una spa, e una volta sono dentro la piscina, una volta sono nella sauna, e commentano questa cosa. Mi ha ricordato un po' un coro greco, dove lui dice una cosa, e loro tre cominciano a parlare tra di loro e forniscono quasi sempre o una soluzione o un momento per far proseguire la narrazione. Okay. E questo è il classico tormentone, quindi in ogni episodio ci sono loro che parlano. Poi c'è un altro tormentone che ho trovato molto gradevole, delle battute sbagliate. L'ho trovata molto carina questa delle battute sbagliate, e c'è un secondo personaggio che è un fan di Macio Capatonda che per ingraziarselo in qualche modo gli fa sai questa bellissima, lo sai come fanno lui puntualmente sbaglia e Macio Capatonda che comunque non è cretino dice guarda che in realtà la battuta è un'altra, non ve la dico perché secondo me sono dei momenti simpatici, però fino adesso è una serie, una commedia perché a un certo punto diventa molto più profonda di quello che vuole essere, proprio per superare questa zona di comfort della serie comica, e diventa a un certo punto drammatica, diventa quasi un thriller, tanto che esattamente a metà dell'episodio e della stagione, questo è proprio cronometrico, succede una cosa per cui c'è un cambio strategico e su questo twist avvengono delle situazioni. Io direi che come serie è una strepitosa defaticante, vedete un Macio Capatonda in un ruolo che poi è se stesso, molto più profondo, molto più
inedito.
Sul finale devo dire che mi sono trovato un po' col punto interrogativo, per cui la consiglio, guardatela, ditemi cosa ne pensate. Io come la sono praticamente bevuta, perché l'ho guardata in 2 giorni e mezzo, con molta calma, quindi senza aver per forza l'ansia.
Sono circa 3 ore alla fine totale.
Sì, però conoscendo sai il mio weekend è sempre molto complicato. E devo dire che l'ho gradito, mi è sembrato un prodotto coraggioso. Ci sono dei bei cameo, escono fuori dei bei personaggi anche che entrano ed escono dall'azione. Probabilmente è molto più interessante di quello che ho trovato io, ribadisco, perché non, magari il genere non mi fa impazzire, però molto quadrata, molto carina. Ditemi cosa ne pensate, vi consiglio comunque di recuperarla.
Direi che con questo possiamo spostarci, dai. Alla serie della
abbiamo
settimana.
Detto, abbiamo sparato metà delle nostre cartucce, adesso c'è la serie della settimana.
Serie TV.
E siamo a una serie inglese, è Thousand Blows, titolo che non so scrivere, perché non lo scrivo.
Ci ha provato a scriverlo nella chat.
Sbaglio spesso la S, non lo so, non mi esce. Comunque, miniserie ideata da Steven Knight, che è prolificissimo autore sia cinematografico, ha scritto La promessa dell'assassino di David Cronenberg, Locke con Tom Hardy, che è anche diretto, sì, tra l'altro.
Adesso mi ha fatto venire il dubbio, avevo sbagliato anch'io a scriverlo.
Creatore di serie come Peaky Blinders, Tabù, sì, ma soprattutto
lo ricordiamo sempre perché
creatore del gioco Chi vuole essere milionario, sicuramente lui, perché solo con quello ne ha fatti da vendere da pendere di soldi.
Verissimo.
Lo show, questo è interessante, questo è interessante, è stato pensato per essere una serie limitata di 12 puntate, che però è spezzata in due parti. Infatti noi stiamo recensendo quella che non è proprio una prima stagione, ma una prima parte,
sì,
in 6 episodi, che è stata rilasciata a partire dal 21 febbraio 2025 sul canale Star di Disney Plus.
Vediamo un po' di cosa parla. Siamo nel 1880, sbarcati a Londra dalla Giamaica, Ezekiah Moscow e Ali Monroe devono fronteggiare razzismo e l'infrangersi delle loro speranze, perché il lavoro promesso gli risulta purtroppo una truffa, pure brutta,
pure
tra
brutta,
l'altro.
Pure brutta.
I loro tentativi di trovare un modo per sopravvivere li portano a confrontarsi con il mondo clandestino della box a mani nude, dominato nell'East End da Sugar Goodson, ma anche ad incrociare le strade delle 40 elefanti, un gruppo di ladre e borseggiatrici guidate dalla loro regina Mary Carr. Ezekiah si troverà coinvolto nei piani di Mary per una rapina ai danni niente poco di meno che della regina Vittoria. Sulla strada del pugilato professionistico, quello con i guantoni, nella Londra bene della West End, del West End.
Sentiamo il trailer, dai. Sono molto curioso.
Ehi ragazzo, cosa ti prende? C'ho rabbia! Ti va di mettere questa fottuta rabbia sotto contratto?
Ti ricordi di me? Sono Lionel Joseph.
Tu sei pugile.
Giamaicano, pare Sbinello, io invece no.
Tu vuoi i soldi? Non voglio fregarti. Facciamo sfida io e te. Una scommessa.
Siate leali, mi raccomando. Fra veri gentiluomini, fair play.
E chi è?
Io sono pugile!
Ok, Babuzzi! Resta giù! O la prossima volta non tornerai più su!
Come vado?
Vai bene, soltanto che il destro lo devi allungare di più, hai capito?
Come così?
Ma no a me!
A chi?
A rimortarci tu, a lui!
Affanculo! Voi siete matti! Io me ne vado!
Via qua, cornuto!
Tu non vai di nessuna parte, zecca pelata!
Taglia lo stomaco! Taglia il mento!
Mi ha dato un cassotto in buca, me lo so guardato. Ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire a cornuta in guardia.
Oh, ma te lo fai i cavoli tua?
Gli ho dato un destro in bocca, mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati a cornuto, alzati, ho detto!
Questo è l'ultimo pensiero che sfiora la mente di Tommy. Se Meraviglia non si sveglia entro pochi minuti, Tommy sa che sarà sepolto con lui.
Allora, premessa, non c'era il trailer in italiano e me lo sono inventato.
Infatti stavo cercando di riconoscere dove c'era una scena della serie.
No, non c'è.
Ma in realtà
ho fatto una citazione, perché dentro ci ho messo Snatch dove c'è Graham, giovanissimo, che fa Tommy. E vabbè, poi c'è il grande Mario Brega. Cioè, vuoi mettere quando c'è gente che si mena? Io vuoi mettere?
E visto che stiamo parlando di attori, eccetera, cominciamo la nostra recensione tecnica della serie partendo dal cast principale. Abbiamo Malachi Kirby.
Che non è il videogioco Nintendo.
No.
Kirby.
Sì, ho capito.
Diciamo, la forma è un po' diversa.
Sì.
Lo abbiamo visto nella remake di Radici, Roots del 2016, l'abbiamo visto in Black Mirror e in Small Axe, insomma, quindi diciamo che questo è probabilmente il suo primo ruolo considerevole.
Sì, vabbè, ma Small Axe ha fatto un sacco di episodi, sì.
ed è il personaggio di Ezekiah Mosco, personaggio realmente reale esistito. Stephen Graham, di cui torneremo molto presto a parlare, appunto l'abbiamo visto in Snatch, Gangs of New York, This is England, The Irishman, e in TV con This is England la versione 86, 88 e 90, ma anche in Boardwalk Empire, Taboo, Peaky Blinders e Bodies, nei panni di Harry Sugar, grossissimo Goodson.
Sì, ultimamente ha messo su massa.
Mamma mia, piccoletto e gigante. Poi abbiamo Erin Doherty, che abbiamo visto in The Crown come la principessa Anna nel ruolo di Mary Cart. Lei e Stephen Graham, ne parleremo presto perché tutti e due li abbiamo visti in Adolescence, quindi torneranno con noi molto molto presto. Francis Lowhall, che abbiamo visto anche lui in Small Axe, in Masters of the Air, Criminal Record, e Alec Munro,
il quasi fratello esatto,
di Ezekiah. E poi James Nelson Joyce, che abbiamo visto in Mount Pleasant, The Gold e The Family Pile, che è Edward Treacle Goodson, cioè il fratello
del personaggio Sugar, interpretato da Stephen Graham.
Tra questi, in ruoli diciamo secondari ma non così secondari, segnaliamo anche Jason Tobin, che è un attore dalla doppia nazionalità inglese e di Hong Kong, che
abbiamo letto King Kong,
no, è Hong Kong,
a te la console ha fatto male. Conosciuto anche come Tong Jun-wai, è tra i protagonisti della serie Warrior, che dà il volto a Lao, proprietario cinese della pensione Green Dolphin.
Che io ho trovato un personaggio di una semplicità, ma mi ci sono affezionato
assolutamente
subito. Fantastico,
è pazzesco, perché al secondo minuto che appare sulla scena ti sei già affezionato.
Fantastico,
è veramente
d'accordo,
delizioso.
D'accordo.
E poi abbiamo Anna Walters nel ruolo di Eliza Moody, una delle 40 elefanti, che oltre a essere un'attrice sempre di This is England, poi abbiamo visto in Whitechapel, Bowling Point e presto anche lei in Adolescence, è produttrice e regista con il marito Stephen Graham. E la loro casa di produzione, la Matriarch Production, sono tra i produttori, anzi tra i co-produttori anche di questa serie, oltre che di
Adolescence.
Questa è l'antipasto di Adolescence. Cosa non da poco, è stata lei stessa a proporre l'idea per la serie Steven Knight. Sì. Quindi Steven Knight, come dire, si è occupato di svilupparla, partendo però da
un'idea che ha proposta Anna Walters.
Ricchissima la messa in scena. Quasi tutto quello che vediamo è stato girato negli studi The Storyworks a Mortlake, dove è stata ricostruita la Londra vittoriana.
Quasi interamente, ci sono pochissime scene in esterno e sono tutte comunque in compositing, per cui sono stati presi pezzi da altre parti e tutto quello che vediamo è stato ricostruito in teatri di posa.
E devo dire, è impressionante da quel punto di vista, perché è estremamente immersivo. Se siete amanti del period drama e avrete una bella esperienza immersiva qui, insieme ai costumi, trucco e parrucco, che sono realizzati divinamente, ogni strada, ogni ambiente dell'East End, sia interno che esterno, è pienissimo di dettagli particolari, oggetti, carta da parati, sì, veramente qualsiasi cosa. E allo stesso tempo però non è patinato, non è, come si chiama,
Elisa di Rivombrosa,
no, quello inglese,
The Crown, no. Oppure Downton Abbey,
qui
l'indovino con una,
no?
No, quello zozzo.
Ah, Bridgerton.
Visto che avete capito subito.
Siamo anche diversi decenni
per
dopo.
No, però parlo di period drama. Non è leccato, anzi qui dà veramente l'impressione di essere sporco, utilizzato, usato, vissuto.
Vissutissimo.
Anche quando passiamo al West End, dove ovviamente sono i nobili, quindi lì è tutto pulito, ma comunque l'idea di vissuto, di reale, è molto forte. Il montaggio è molto dinamico, ha un ottimo ritmo, è moderno e avvolgente, senza arrivare ai livelli di Guy Ritchie, ma c'è un bel ritmo. E fa da contrappunto però questo score del prolifico compositore argentino Federico Giussid.
Questo tizio ha 51 anni e ha già fatto una valanga.
60 colonne sonore cinematografiche e oltre 70 per serie TV, tra cui The English Gentleman in Moscow e prossimamente sulla serie dell'Eternauta. Quindi
è un personaggino che io non conoscevo.
Per fare l'intelligenza artificiale, per no, avere questa produttività.
No, questo si è preso anche dei gran premi per la serie di English, quindi insomma, no, English no, questo, è notevole. Sì, però, ma ragazzi, perché?
Scusatemi, però stiamo parlando di una persona di 50 anni, ok? Sì. Metti che ha iniziato presto a 20 anni,
ha iniziato prestissimo.
Ad avere comunque già ruoli a questo punto importanti, ingaggi importanti. 60 parlando, film. 60 film e 70 serie. Sì. Quindi stiamo parlando di 130 produzioni.
Sì, sì.
Vabbè, in 4-5 30 anni?
Probabilmente sì.
4-5 all'anno.
Ma lui ne fa, visto il suo parterre, ne fa 3-4 all'anno.
Sì, la media è quella. È notevole. E quindi fa un bel contrasto molto interessante. E la serie colpisce fin dall'eclettico main title, che è
bellissimo,
è divertentissimo, fantastico. E diventa poi uno strumento, oltre a essere, questa è una cosa che si fa spesso, no? Nella costruzione delle colonne sonore, si creano i temi per i personaggi. Qui è così, perché il main theme diventa un po' il tema per le elefanti, per le 40 elefanti, sì. Ma non solo. Sì. E questa cosa è molto divertente.
Utilizza una particella ritmica molto semplice, fatta da questo, diciamo, questo strumento ad archi, che non ho capito bene, strumento a corda, che non ho capito bene se è un mandolino o qualcosa del genere, che cambia a seconda del personaggio. Questa cosa è molto interessante.
È molto intrigante, dà questo effetto sia moderno che collocato. Infatti, anche temporalmente.
Secondo me ha un passo tra il moderno e il contemporaneo.
Assolutamente.
E questa cosa qua è veramente figa.
E l'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, che ogni tanto devo dire bello. Una sigla vecchio stile, col brano musicale, con le immagini, tra l'altro deliziose, perché c'è questa composizione con pezzi d'epoca, non so, fogli di giornale, cartelle, in cui sono stati integrati gli attori come se fossero personaggi storici.
Immagino foto anche del periodo.
E devo dire che questa cosa l'ho gradita tantissimo,
veramente bello, veramente. Recensione narrativa. Allora, quello che sembra un irriverente East Movie al femminile, in cui si trovano ad inciampare i due protagonisti, presto si rivela una storia più articolata, che apre al racconto dei primi crudi anni della nascita della box moderna, che ricordiamolo, in principio era uno sport molto più violento, con pochissime regole ancora da codificare e soprattutto senza l'ausilio dei guantoni.
Se facevano male, immaginate, ma serio,
cioè quanto poteva essere un pugno, poteva ammazzarti lì sul colpo. Se la serie comincia con tocchi di leggerezza e ironia, piano piano si fa carico sempre più di un crescendo drammatico che diventa considerevole e potente proprio sul finire di questa prima parte. Ecco perché secondo me strategicamente il fatto che l'abbiano divisa,
sì,
per creare questo ponte, molto probabilmente la seconda stagione sarà molto più drammatica e interessante.
Cioè, questa finisce veramente a cazzotti in pancia per lo spettatore.
Sì. Gli autori lavorano molto, l'autore in questo caso, ma insieme al team di Knight, lavorano molto bene sull'equilibrio tra realtà storica e necessità narrative. Personaggi realmente vissuti e personaggi fittizi si mescolano, così come si moltiplicano alcuni dettagli, cioè andiamo un po' sul particolare. In realtà anche la box professionistica inizia senza l'uso dei guantoni, ma nel dettaglio guantoni, mani nude, diventa un elemento qui narrativo e anche metaforico forte nel mettere a confronto il mondo della nobiltà, che faceva la nobile arte, contro quello dei bassi fondi,
quindi la brutalità, il guantone che diventa l'eleganza, sì, in qualche modo,
sì,
la...
sì, sì, sì. Aggiungiamo dei personaggi reali. Allora, Ezekiah Mosco e Alec Monroe sono realmente esistiti, basta fare una ricerca online per trovarsi davanti per prima a una foto in particolare proprio di Mosco, che è in posizione, con la classica posizione di una volta, davanti a una riproduzione della giungla. All'interno di un episodio vedremo ricostruito ad esempio il momento esatto in cui quella foto viene scattata. Vera è anche Mary Carr, prima leader delle 40 elefanti, anche se no, diciamo 40 elefanti perché la traduzione anche dovrebbe essere le 40 elefantesse, ma in realtà c'è un perché vengono chiamate 40 elefanti.
Sì, perché sono collegate
ai 40 elefanti maschili, esatto. Cioè c'era un dipartimento di borseggiatori, ma in realtà questa qua, anche se sono note alle cronache, quindi sono realmente esistite, alle Cronache del Tempo, ed erano affiliate ad un gruppo maschile precedente che erano chiamati 40 ladroni
dalle mille e una notte
e che agivano prevalentemente nella zona di Londra chiamata per l'appunto Elephant and Castle, che tutt'oggi porta questo nome.
Da qui gli Elephant
va detto che anche volevo aggiungere due cose. La prima è che questi due personaggi in realtà nella storia vera probabilmente non si sono mai incontrati, ma è interessante come nella finzione narrativa questo abbia assolutamente senso, e si trovi l'escamotage per...
Anche perché più o meno i luoghi erano quelli.
Esattamente.
Volevo aggiungere un'altra cosa di cui avevamo discusso noi l'altra volta, molto interessante, che ci ha divertito molto perché pensavamo che fosse un'invenzione narrativa.
Sì, esatto.
Perché c'è il personaggio di Ezekiah, già maicano, che questo fin da subito lo vediamo, quindi non è uno spoiler,
episodio.
Parla in cinese.
E ho detto, mica, questo è un
po'... Questo è un po' forzante. Invece no, è veramente... Intanto perché parla di una categoria che è poco nota, per cui c'erano appunto figli di coppie miste, e quindi c'erano dei coloni che erano anche di origine...
All'inizio dell'Ottocento c'è stata una diaspora in Cina e molti cinesi sono andati nelle Americhe. Noi pensiamo sempre ai famosi cinesi che vanno nel Far West a lavorare,
oppure a lavorare sulla
ferrovia. In realtà si sono sparsi un po' per tutto, sia il Nord che il Sud America, per cui c'è una piccola comunità che è finita anche in Giamaica. E questa cosa è interessante non solo per questo, ma anche perché per la prima volta nella storia due persone di colore hanno un perché, arrivano a Londra e fanno delle cose a Londra.
Certo.
Spesso mettere persone comunque afroamericane, africane, eccetera, eccetera, è sempre un po' forzato nel racconto di questi periodi storici.
Certo.
Qui in realtà, attingendo da
alla realtà
il libro, quindi, a Knight gli è venuta proprio facilissima.
E quindi, ripeto, Ezekiah veramente era figlio anche di... Non mi ricordo se la mamma o il papà...
La nonna era cinese.
Esatto. E quindi anche questo che poteva... A noi in un primo momento era sembrata la forzatura.
Un po' una minchiata.
Invece era una storia.
Ovviamente per far funzionare tutto questo è necessario un parterre di personaggi complessi che si disvelano e crescono nello spazio del racconto, poco scontati, e che creano e sviluppano relazioni intense e articolate, con pochissimo spazio per i classici ruoli dicotomici, ovvero buoni contro cattivi. E questa, come al solito, è il discorso del grigio. È meglio aggiungere un po' di grigio.
Qua ce n'è parecchio in questo senso.
Esatto.
E allora arriviamo alla nostra scala tecnica, ricordandovi come sempre che la gamma parte da 1 con Superstition di Mario Van Peebles e arriva a 5 con la doppietta Breaking Bad, Better Call Saul. La serie di questa sera, sì, era giusto, si cucca addirittura un 4 su 5.
Bene, bene. Spieghiamo perché.
Abbiamo deciso di dargli un bel votone perché è un ottimo esempio di come si possa costruire un racconto capace di diverse gradazioni, come dicevamo prima, partendo da materiale storico e integrando e intrecciando con solidità scelte narrative, finzione e realtà, utilizzando come arma principale personaggi stratificati e poco scontati, e equilibrando l'uso di dramma e leggerezza in modo armonico e mai forzato. È interessante soprattutto un sapore di un prodotto che assorbe alcune meccaniche da serie classica, tra cui per esempio l'idea della sigla, ma con una sapiente, intelligente sensibilità moderna.
Questo 4 è conservativo, nel senso che vogliamo vedere dove andrà a parare la seconda parte, che ci sembra estremamente interessante, perché alla fine del sesto episodio vediamo il trailer di quello che succederà. Potrebbe, magari ci ritorniamo nei nostri watch in progress
e diremo se confermiamo o ribaltiamo.
Addirittura conservativo.
Sì, perché secondo me per quello che abbiamo visto potrebbe meritare anche qualcosina in più.
Diciamo che i voti alti di solito hanno questa caratteristica, che diventano, cioè, si devono confermare in quello che è la compiutezza di una serie, no? Quindi se noi abbiamo una prima parte che funziona molto bene,
perché non è eclatante, ribadisco, questa è un'ottima serie,
vediamo se rimarrà sull'ottima serie, se cresce o se, come dire, si sposta un po' più sul defaticante.
Qui abbiamo un casino perché c'è una scimmia, ma in realtà non ne abbiamo segnata un'altra.
Ah,
quindi qual è la scimmia?
La 3. quella, è bravo, è la 3.
Santi numeri.
Santi numeri, bravo.
Lo scimpanzé. Allora,
abbiamo lo scimpanzé. Anche qui le meccaniche da Ice Mover nella prima parte, il crescendo dello svelamento delle sfaccettature dei personaggi, dei rapporti tra di loro, genera una scimmia considerevole che rimane alta perché a volte riesce anche a sfiorare l'orango. Per tutti gli episodi, pungolata anche dal serpente cliffhanger che chiude gli episodi, proprio per questo modo classico,
sì,
e molto corretto di fare la serie, quindi ci sono questi meccanismi che ti lanciano l'episodio successivo, arrivi a un certo punto a dire ma quasi quasi continuo la visione. Consiglio per la fruizione, la serie gestisce benissimo le dinamiche seriali, ma in questo caso e per le meccaniche più canoniche è una di quelle serie in cui non c'è una posologia preferenziale, godete secondo la modalità che più vi aggradano senza particolari controindicazioni. Diciamo che io l'ho vista una al giorno, me la sono goduta alla grande, ma questa chiaramente
potete farvi il binge watching, sì, potete guardarla, sì, una, sì, al giorno, sì, funziona, sì, sempre, sì. Funziona sempre. Torna invece con noi la nostra Virtual House Band in Nerd Monkeys questa sera con Knockout e dopo l'angolo maledetto senza De Simone, Simone.
Ciao ai cani a Londra, che delusione. Il lavoro promesso, solo un'illusione. Nell'istendo oscuro dovranno combattere, con pugni nudi si dovranno difendere. Mentre Mary Carr trama nell'ombra e la regina Vittoria non si sgombra. Guantoni o mani nude, questo è il dilemma. Tra est e ovest è un vero teorema. A Thousand Blows, pugni di storia, tra sangue e fango cercano la gloria. A Thousand Blows, pugni nel buio, il set ricostruito è un bel guaio. Per Sugar Guzzo non c'è mai pace, e per Ezechia la box non tace. Le 40 elefanti rubano con stile, mentre Steven Knight scrive un copione fertile. Personaggi veri misti a quelli finti, tra drammi e ironia mai sono estinti. Storia e finzione si mescolano insieme in una Londra sporca di povertà e speme. Colonna sonora dal passato ispirata, nel presente moderno ben trasformata. Guantoni o mani nude, questo è il dilemma. Tra est e ovest è un vero teorema. A Thousand Blows, pugni di storia, tra sangue e fango cercano la gloria. A Thousand Blows, pugni nel buio, il set ricostruito è un bel guaio. Per Sugar Guzzo non c'è mai pace, e per Ezechia la box non tace. La scimmia è considerevole, quasi un orango. Il cliffhanger ci lascia in un bel fango. Nessuna posologia, nessuna controindicazione. Godetevi la serie senza limitazione.
L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
Sempre.
Non c'è lui però.
C'è? L'opinione pure di De Simone.
E appunto non c'è De Simone. Ma voi non sentite la mancanza dopo un po' di roba uscita, di una entità, il merde. Non mi manca un po' il merde.
Sì, sì. Anche perché secondo me, dopo le ultime uscite anche cinematografiche,
è il
merde, cioè. Io credo che il merde debba agire.
Ma siccome invece
il merde il è merde copyright di De Simone
e soprattutto è sparito,
ecco,
noi abbiamo trovato un'altra soluzione alternativa che stasera vi presentiamo.
C'è? Un nuovo comitato. Ci stiamo già adeguando.
No, cos'è sta roba?
Nel grandioso fermento della rinascita nazionale si erge possente indomito il comitato Che Palle, ossia Coalizione per l'Onesta con l'H, epurazione di produzioni abusivamente lattiginose, lamentose e devirate. Questa formidabile schiera di valorosi difensori della nostra cultura, sorta dalle ceneri dell'indignazione verso le blasfeme rivisitazioni dei monumenti artistici del passato, assume oggi l'eroico compito di ristabilire l'ordine e il decoro della settima arte, simbolo della potenza creativa della nazione. la missione di questi audaci paladini dell'arte cinematografica appare limpida come l'acqua delle nostre montagne: porre fine con inflessibile determinazione alle degenerate interpretazioni moderne che, sotto il vile pretesto di un presunto aggiornamento culturale, osano profanare le opere originali, privandole della loro virile assenza e della loro pura autenticità. È giunta l'ora, proclama con voce tonante il comitato, di restituire ai capolavori del nostro glorioso passato la dignità che meritano, respingendo con vigore le pressioni di un sedicente pregresso che, traditore della tradizione, tenta di corrompere i nostri valori eterni. In un gesto di suprema audacia, degno delle più alte gesta del nostro impero, il comitato che palle ha redatto un manifesto indirizzato alla decadente Walt Disney Company, esprimendo la più profonda indignazione dinanzi all'ennesima corruzione della fiaba bianca-nere. Nel documento, che risuona come una tromba di battaglia, vengono denunciate con inflessibile rigore le aberrazioni perpetrate, la trasformazione dei virili settenani in creature degenerate, create con artifici tecnici stranieri, la scelta di attori che, sotto l'insegna della falsa diversità, tradisce l'opera originale con imperdonabile insolenza, e l'introduzione di elementi estranei alla nostra civiltà che seguono correnti di pensiero nemiche della nostra stirpe.
Sembra un po' esagerato.
Ma tutto questo per sanare questa piaga che minaccia di infettare le giovani menti della nazione, il comitato propone una soluzione romana nella sua audacia.
Romana.
Sostituire l'attuale reggenza straniera con personalità italiche, note per la loro incrollabile fedeltà ai valori autentici della nostra terra e una visione del mondo che si erge come le nostre montagne contro le effimere mode d'oltre confine.
Cioè, il cane non è italiano.
Matteo Salvini come condottiero supremo. Chi meglio di lui, fiero custode dei simboli della tradizione e delle radici della stirpe, potrebbe garantire che Biancaneve conservi il candore della sua pelle pura come la neve delle nostre Alpi? Vittorio Feltri come direttore della propaganda creativa, con il suo sguardo aquilino e la sua inflessibile difesa dei valori ancestrali, saprà vigilare affinché le nostre storie mantengano la loro autenticità latina senza piegarsi a innovazioni degenerate. Giancarlo Gentilini come plenipotenziario delle relazioni con i popoli stranieri, noto per le sue posizioni granitiche come le nostre montagne, assicurerà che le collaborazioni con l'estero rispettino sempre i valori classici della nostra civiltà millenaria. Queste figure eroiche, con la loro tempra forgiata nelle battaglie quotidiane, sapranno certamente ricondurre l'industria cinematografica sul sentiero luminoso della gloria, garantendo che le future creazioni rispettino la purezza e l'integrità delle storie che hanno plasmato l'animo vigoroso della nostra gioventù. In un'epoca in cui il mutamento sembra essere l'unica costante, il comitato Che Palle si erge con una colonna romana a difesa delle radici culturali della nazione, ricordando a tutti noi il sacro dovere di onorare e preservare il patrimonio artistico che ci è stato consegnato dai nostri valorosi avi. Orsù, siete esortati ad uscire sugli affacci delle vostre dimore e di inserire le mani fino in fondo alle nostre tasche dei calzoni e unirvi all'unisono all'urlo:
Che palle!
Se si muore via dalle palle! Ah! Sei sempre in mezzo, come giovedì stai!
Che fatica!
Non lo dire a me!
E siamo incredibilmente addirittura d'arrivo. Per la settimana prossima noi torniamo sempre qui e la serie della settimana sarà tratta dal romanzo di Tomasi di Lampedusa. Parliamo di Il Gattopardo
su Netflix.
Su Netflix.
Sarà bella? Sarà brutta? Sarà Ferguson? Come dice Ezio Greggio? Certo.
Non lo so, il De Simone c'è?
No, mi sa che la prossima settimana ancora non c'è.
La fortuna che c'è il Che Palle.
Secondo me il Che Palle potrebbe essere adeguato. Comunque, ricordatevi, voi che ci state guardando o ascoltando, avete un sacco di posticini dove potete mettere campanelline, mi piace, stelline, commenti, condivisioni. Che altro possono fare?
No, anche perché è una roba gratuita. Noi non siamo prezzolati, non viviamo con la pubblicità. Noi facciamo questa cosa per passione. E quindi non costa nulla, ma abbiamo bisogno del vostro supporto.
Coadiuvateci con un po'
di supporto. Esatto, esatto.
Quindi seguiteci, continuate, ma condividete anche.
Condividete, certo, condividete. Certo, certo, certo.
Noi condividiamo con voi, voi condividete con altri, mi sembra giusto. A questo punto salutiamo il nostro Michelangelo Alessio qui accanto a noi, di fronte il nostro buon Cucci che ci ha fatto il mazzo per fare anche le veci del De Simone, sia in regia ma che anche nell'angolo. Io sono Paolo Ferrara, non so se c'è qualcosa che arriva da casa, qualche commento, ti vedo perplesso.
Sempre Jack O'Lantern, che stavolta è rimasto con noi, quindi in puntata. Wow,
grande!
Prima che dice,
ciao Jack.
Sì, già cosa dovrò dire. So già cosa dovrò dire la settimana prossima riguardo al gatto pardo. È già pronto. E poi ci dice sempre Mitici.
Grazie per il Mitici. Grazie. Sono preoccupato per il gatto pardo. Il
gatto pardo potrebbe dare delle sorprese.
Quindi, a questo punto, ci vediamo mercoledì prossimo. Non ci resta che darvi il nostro saluto immarcescibile.
Sì, certo. Ricordarvi soprattutto che
chi non ci ascolta è un birbino.
Che immarcescibile, ce l'hai fatta. Bravo.
Perché non c'è di Simone.
Perché non c'è di Simone.
Ah, giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma.
Radio Home. Sono come suono.